grazie nel nome di Gesù, grazie per voi, Padre, ministro le nostre vite, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Leggiamo un attimo in Zaccaria 10. Zaccaria, capitolo 10. Alleluia. Dio è buono, eh? Non ce n'è per nulla. Zaccaria, capitolo 10. Ah. L'ho detto Zaccaria, capitolo 10. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. E l'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia. Darà loro piogge abbondanti, ad ognuno erba nel proprio campo. Ad ognuno
erba
nel proprio campo. Nessuno dovrà rubare l'erba del vicino.
Che non è più bella.
Nessuno dovrà essere geloso o invidioso dell'erba del vicino, perché quando Dio fa scendere la pioggia, Dio darà ad ognuno erba nel proprio campo. Poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini osservano falsità e raccontano sogni bugiardi e danno un vano conforto, per questo vanno errando come pecore, sono afflitti perché senza pastore. La mia ira divampa contro i pastori e punirò i capri, perché l'Eterno degli eserciti visiterà il suo gregge, la casa di Giuda, e ne farà come il suo maestoso cavallo di battaglia. Da lui uscirà la testata d'angolo, da lui il piolo, da lui l'arco di battaglia, da lui uscirà ogni dominatore, tutti insieme. E saranno come prodi che calpesteranno, non prodi, saranno come dei prodi che calpesteranno i loro nemici nel fango delle strade in battaglia. Combatteranno perché l'Eterno è con loro. Saranno confusi quelli che montano i cavalli. Io fortificherò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe e li ricondurrò perché ho compassione di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono l'Eterno, il loro Dio, e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode e il loro cuore si rallegrerà come inebriato dal vino o un negrone. Sì, i loro figli lo vedranno. Sì, i loro figli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nell'Eterno. Fischierò loro per riunirli. Immaginate a Dio che fischia. Perché io li riscatterò ed essi moltiplicheranno come già moltiplicarono, li disseminerò tra i popoli e nei paesi lontani, si ricorderanno di me, vivranno assieme ai loro figli e torneranno. Li farò tornare dal paese d'Egitto e li raccoglierò dalla Siria per riportarli nel paese di Galad e al Libano, ma non ci sarà spazio sufficiente per loro. Questo è un buon problema. Quando questa casa si riempirà e non ci sarà più spazio, sarà un buon problema. Egli passerà per il mare dell'avversità, attenzione qua, egli, c'è scritto egli, passerà, non se passerà, ma quando passerà. Egli passerà per il mare dell'avversità, ma percuoterà le onde del mare e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. io ho portato degli amen nella tasca, così quando voi non dite amen, riesco, ok? Perché non si può stare in silenzio leggendo questo passo. Egli, sta parlando di te, passerà per il mare dell'avversità, uno dice, ma percuoterà le onde del mare e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate.
Amen.
Significa che tu passerai per le acque a piedi asciutto.
Cioè non ci saranno le acque.
Significa che quando passerai per le acque, queste non ti sommergeranno. L'orgoglio dell'Assiria sarà abbattuto e lo scettro d'Egitto sarà rimosso. Li renderò forti nell'Eterno ed essi cammineranno nel suo nome, dice l'Eterno. Amen. Questo è un bellissimo capitolo che parla della restaurazione di Israele, parla chiaramente anche profeticamente della restaurazione di tutti coloro che credono in Gesù, naturalmente, non che Dio non lo voglia fare per gli altri, ma significa che in Gesù c'è la possibilità di accedere a queste benedizioni, non che Dio non benedica le persone, ma le benedizioni sono in Cristo, e quando noi le riconosciamo Cristo, noi riconosciamo le benedizioni, no? Riconosciamo tutto quello, tutto l'amore, tutta la grazia che ci è stata data. Dio non ama, e quelli che credono in Gesù non sono più amati da quelli che non credono. Che a volte, vedete, c'è, sembra che ci sia quasi come una sorta di, come se Dio faccia particolarità, Dio ama più la Chiesa. Non è vero, questo non è vero. Dio non ama più la Chiesa, è la Chiesa che ama Dio, nel senso che si sono resi conto dell'amore di Dio, hanno realizzato l'amore di Dio, quindi il nostro compito è predicare il Vangelo non affinché le persone siano amate, ma affinché le persone realizzino l'amore del Padre.
Ma
questo è importante, perché questo è un passaggio fondamentale, perché dice, da quando ho dato la mia vita al Signore, il Signore mi ama, dice a te il Signore ti ama. Non è vero. Dio non fa riguardo alle persone. Dio non ama di più quelli che credono in Lui e di meno quelli che non credono in Lui. Perché Dio è amore.
Amen.
E Dio non è corrotto dal nostro amore. Dio non ha problemi nella sua anima. No, dove dice, io, siccome tu mi ami di più, allora a te ti viene cattiva. No, Dio ha riversato il suo amore, la sua grazia, la sua benedizione sopra tutto il genere umano. Il sole fa sorgere il sole sui buoni, sui malvagi, sui giusti e sugli ingiusti. Ok? Quindi la benedizione di Dio è per tutti, è per tutti. Quindi Dio non ci ama di più perché crediamo in Gesù, ma perché crediamo in Gesù abbiamo compreso il suo amore. Amen. O almeno dovremmo comprendere.
Amen.
No? Abbiamo creduto in Gesù, dovremmo amarci gli uni gli altri.
Dovremmo
amarci gli uni gli altri, no? Dovremmo.
Dovremmo.
Sembra, dovrebbe essere una cosa naturale, ma non è automatica, no? Da quando ho conosciuto il Signore, grazie a Dio riesco ad amare tutti, forse lì, che non è vero, perché non è vero, no? Dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere onesti, abbiamo ancora il nostro carattere, ma Gesù ha detto, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, no? Quindi chi conosce, chi crede, dovrebbe quantomeno, dice qua, vecchio sale,
consamenescia,
dovrebbe essere così, no? E quindi parliamo un attimo della pioggia, ok? Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia, e l'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia. Prima della pioggia ci sono lampi e tuoni. Lampi e ciona. Ora, la pioggia non è piacevole. C'è qualcuno a cui piace la pioggia?
No.
Alcuni gli piace,
no?
La pioggia è bella quando fai il bagno a mare,
sì,
no? È vero o no? Bellissimo, no? C'è l'acqua che è calda del mare, tu piove, però devi stare attento perché arrivano pure i fulmini, okay. Però insomma, di regola, voglio dire, è bello, ti fai il bagno a mare, oppure sei in una bella piscina in una spa, sei in una piscina di acqua calda, fuori ci sono praticamente 2 gradi o 0 gradi e piove, oppure scende la neve. Vabbè. La pioggia non è piacevole perché ti dà fastidio, ma la pioggia è necessaria. Se non ci fosse la pioggia saremmo oggi nei guai. E per 2 anni e mezzo Israele è stato veramente nei guai, perché non è piovuto. No, vi ricordate ai tempi del profeta Elia? E guardate insieme a me nella lettera di Giacomo, al capitolo 5, versetto 16. Se preghi per la pioggia, non uscire con l'ombrello. Se preghi che scende la pioggia, non uscire con l'ombrello. Se chiedi che Dio si muova, devi essere disponibile a questo. Molti pregano per la pioggia ed escono con l'ombrello, nel senso che non vogliono bagnarsi. Però se la pioggia scende, ti devi bagnare. Quando Dio comincia a muoversi, questo coinvolgerà la tua vita. Molti chiedono a Dio di soffiare, soffia vento dello Spirito Santo, però chiudono i finestri. No? Perché hanno paura, sì. Sono stato al parrucchiere. Anche se il vento stramma i tuoi capelli o ti mette la casa sotto sopra, lascia che il vento soffia. Quando noi preghiamo per la pioggia succedono delle cose che non possiamo gestire. Non le possiamo gestire. Quando Dio comincia a muoversi, cominciano a succedere cose che non possiamo gestire. Dobbiamo fidarci di Lui. Elia dice qua, al versetto 16, confessate i vostri falli gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Molto può la preghiera del giusto quando è fatta con efficacia. E subito dopo ci dà l'esempio di un uomo straordinario di preghiera. Però ci rivela qualcosa di molto importante. Il versetto 17. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni. Oh, scusate, avevo detto 2 anni e 6 mesi. 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Non esistono grandi uomini di Dio, come non esistono grandi donne di Dio. Elia, che è il rappresentante dei profeti nell'Antico Testamento, Gesù chiama Elia il rappresentante dei profeti. Puoi sapere che Elia si presentò insieme a Mosè sul monte della trasfigurazione. Mosè rappresentava la legge, Elia rappresentava i profeti, la legge e i profeti. Elia è una persona fondamentale nella cultura ebraica. Giacomo sta scrivendo agli ebrei, non scrive ai pagani, ok? Però noi prendiamo il beneficio di quello che lui scrive. Questa lettera non è stata indirizzata a noi. Questa lettera sarà indirizzata agli ebrei nella diaspora, ok? Quindi è indirizzata a persone che avevano un certo tipo di cultura. Ecco perché per noi Giacomo è un po' difficile da digerire, perché la lettera di Giacomo non è stata scritta ai pagani, è stata scritta agli ebrei. Gli ebrei hanno una cultura particolare e quindi quando lui scrive in maniera molto dura, così come la lettera degli ebrei è stata scritta agli ebrei. No? Non ai pagani, parla di ebrei convertiti a Cristo, quindi il messaggio è molto duro, molto drastico. Infatti il tipo di linguaggio che voi trovate nella lettera agli ebrei, nella lettera di Giacomo, non lo troverete da nessun'altra parte. Ricordatevi che il Vangelo di Matteo, la lettera agli ebrei e la lettera di Giacomo sono stati scritti per gli ebrei, E quindi certe espressioni che voi trovate in questi tre libri non li troverete da nessun'altra parte. Delle espressioni molto dure, molto, come si dice? Dammi un termine. Molto dure.
Molto dure e crude.
Crude, proprio molto
dirette,
ok? E qua parla di Elia e dice: Elia era un uomo, dice molto po' la preghiera del giusto quando è fatta con efficacia. E poi subito dopo parla di Elia. Dice: Elia era un uomo che quando pregava le cose succedevano. Però dice: non fatevi delle strane idee su quest'uomo, perché Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Quante volte ti sei sentito inferiore a qualcun altro? Quante volte ti sei sentito meno spirituale di qualcun altro? Si parla di Abramo, il padre della fede. Pensa, ma chi sono avvenuto? Due volte a sua mogliere, però. A noi non ci piace dire queste cose. Abramo si è liberato due volte di sua moglie perché aveva paura. E oggi un uomo del genere neanche lo guarderemo in faccia. Eppure viene chiamato il padre della fede. Parliamo di Isacco, non parliamo di Giacobbe, perché sennò... Parliamo di Mosè, parliamo di persone che sono tra gli eroi della fede. Pensate che tra gli eroi della fede, in Ebrei 11, c'è una prostituta. Ma voi la mettereste mai una prostituta nel libro tra i campioni della fede? Perché dice ha mostrato una vita... No, Rab ha fatto una cosa. Una. Io ti dico, tu quante cose hai fatto? Sicuramente più di una. Meriteresti di essere messa in Ebrei 11? Io credo di sì. Perché tu non sei meno di chiunque. Gli Atti degli Apostoli si conclude con gli Atti, con il capitolo 28. Ma il capitolo 29 dura da 2000 anni. Tu non sei meno di nessuno.
Amen.
Amen.
Vabbè, piano, ho aumentato il volume, quindi non ti...
C'era un cambio.
Tu non sei meno di nessuno. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Oh, potessi essere giusto. Sei giusto nel nome di Gesù. E dice qua, Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Ti fa la Juventus? No. Elia era un uomo, quando parla di passioni, parla di paure. Se voi andate a leggere la storia di Elia, era un uomo che non aveva paura di niente e di nessuno. Ma dopo che ha fatto scendere il fuoco dal cielo e dopo che ha fatto ritornare la pioggia su Israele, ha una femmina. Una! Lo ha mandato in crisi, lo ha fatto scappare e non solo lo ha fatto scappare, gli ha fatto venire pure voglia di morire. Era una donna che aveva demoni? Non ha importanza. Non ha importanza. Elia era un uomo. Punto. Esther, Deborah, Sara, Maria erano delle donne sottoposte alle stesse passioni. E c'è una parola d'ordine che vorrei che ognuno di voi imparasse a memoria. Impari a memoria stasera. La parola è eppure. La puoi imparare a memoria stasera? Ah? È difficile?
No.
Dillo insieme a me. Eppure pregò.
Eppure pregò.
un uomo con le stesse identiche pa-
sì, Elia la storia non era la bolletta la luce di papare a fine
sera. No, Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò, dillo insieme a me, eppure io pregherò, eppure io pregherò e vedrò Dio all'opera nella mia vita. Eppure, nonostante le mie difficoltà, io pregherò e io vedrò Dio all'opera nella mia casa. Io vedrò Dio all'opera nella mia città. Nonostante le mie passioni, io pregherò e vedrò Dio all'opera nella mia nazione. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia, il Signore darà tuoni, lampi, cosa arrivano prima? I lampi, prima i lampi, poi i tuoni e poi pioggia abbondante, e a ognuno erba nel proprio campo.
Amen.
Significa che ognuno sarà soddisfatto della risposta di Dio.
Amen.
Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Non esiste problema che ti impedisca di vedere la risposta di Dio nella tua vita. La risposta di Dio non è impedita dal tuo carattere e non è impedita dalle tue limitazioni. Quante volte abbiamo sentito: se tu non cambi, Dio non potrà rispondere alle tue preghiere. Se fosse vero, Dio non dovrebbe rispondere a nessuno, soprattutto a coloro che ti dicono se tu non cambi. Perché ognuno di noi ha qualcosa che non va. È vero o no?
Sì.
Non guardare il tuo marito. Ognuno di noi ha qualcosa che non va. È una delle problematiche fondamentali, sapete qual è? Che molto spesso noi non riusciamo a sviluppare, a mettere fede nelle cose, perché ci sentiamo in colpa, perché ci sentiamo inferiori, perché magari non prego abbastanza, perché magari non mi sento spirituale abbastanza, perché magari ho fatto un errore, magari quella cosa non devo fare ora, o Signore giustamente lui non è che può rispondermi sempre, non è che ora ci pigliamo lì tutta la mano. Certo, il Signore deve fare. Dio non è un uomo.
Amen.
Amen. Dio non è un uomo perché possa mentire o perché possa pentirsi. Lui non aspetta che tu sei perfetto per rispondere alle tue preghiere o alle nostre preghiere. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, eppure pregò e Dio ascoltò. La sua la differenza di Elia non era che era migliore di te. Non era migliore di te. Vuoi sapere qual era il segreto di Elia? Lo vuoi sapere? Prima re, un segreto. E prima re capitolo 17. Dai, questo è il segreto. Questo è il segreto di Elia. Il segreto di Elia non era la sua perfezione. Pino, lo vuoi sapere qual è il segreto di Elia? Elia si presenta davanti ad Acab, il re. Il re di Israele, e gli dice una cosa incredibile. Elia, prima re 17:1. Elia, il Tishbita, praticamente quando arrivava io ci spettava i testi a tutti qua. Tishbita. Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galat. Questo spunta dal nulla, nessuno sa chi è, nessuno lo ha unto profeta. A me mi viene da ridere quando dicono: tu,
chi è la tua copertura spirituale? A te chi ti ha unto? Mamma mia, mi passava un po' di olio d'oliva extravergine. Ma siccome la mia famiglia era un poco povera, olio di seme, anzi, ah, com'è?
Olio
di risanza,
olio motore,
olio motore. Elia, il Tishbite, uno degli abitanti di Galad. Da dove veniva Elia? Chi lo conosceva? Qua scopriamo il segreto. Da dove veniva Elia? Come è vero, disse ad Acab, è il re, cioè questo uomo che andava in giro con peli di cammello e una cintura di cuoio e faceva una puzza tremenda, perché non credo si lavasse tanto, si presenta davanti a un re che aveva l'autorità di uccidere e di far scomparire le persone davanti a loro. Come è vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele, alla cui presenza io sto.
Bellissimo.
Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Si gira e se no. Certo, Acab l'ha preso per pazzo. Se non lo uccido perché ho pietà, perché è pazzo. Da dove veniva Elia? La sua appartenenza terrena era la tribù di Galad, ma era un uomo che viveva nella presenza di Dio. Come è vero che vive l'Eterno, alla cui presenza io sto. Lui lo ripete due volte, questa frase. È una frase che viene ripetuta solo tre volte nella Bibbia, nell'Antico Testamento, questa frase. E due volte attribuita ad Elia questa frase, alla cui presenza io, come è vero che vive l'Eterno, alla cui presenza io sto. Da dove vieni? Dalla presenza di Dio. Perché solo nella presenza di Dio posso ascoltare la sua voce. Ma questo non fa di Elia una persona perfetta. Era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Cos'è che faceva la differenza nella vita di Elia? Non che era migliore di te, o migliore di me, o migliore di noi, era un uomo che stava nella presenza di Dio. Amava ascoltare la voce di Dio. È tutto là. Se noi andiamo a studiare la storia degli uomini e delle donne, è sempre e soltanto là. Uomini che amano stare con Dio. Tutto là. Non hanno grandi qualità, non hanno grandi doni, grandi talenti. Il più grande dono di quest'uomo era il dono, perché se una persona può ascoltare allora può parlare. Un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure prego che quando stai nella presenza di Dio questo ti dà la franchezza di presentarti davanti a chiunque. Non hai più paura di niente, non hai più paura di morire, non hai paura di nessuno, non hai paura delle circostanze. Perché? Perché io so a chi appartengo. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. Quando Dio ti parla non c'è niente che può fermarti. Questo non fa di te una persona perfetta, ma fa di te una persona disponibile. E non c'è limite a quello che Dio può fare quando trova una persona disponibile. La storia non è stata fatta da persone perfette, la storia è stata fatta da persone che ascoltano. Se tu riesci ad ascoltare, nessuno ti potrà fermare. È così. Ecco perché la Bibbia appiattisce i meriti. La grazia di Dio appiattisce i meriti. Ecco perché i religiosi non sopportano la grazia, perché la grazia demolisce l'orgoglio delle persone e demolisce i meriti. Nessuno può innalzarsi al di sopra di qualcun altro.
Amen.
È vero o no? Perché è per grazia. Quindi se non fosse per lui. Ecco perché i religiosi odiano la grazia, perché nella grazia non ci sono persone che valgono più di qualcun altro. Non c'è l'unto dell'Eterno, ci sono gli unti del Signore.
che sono i suoi figli, punto. Ci sono coloro che sono grandemente amati e straordinariamente benedetti, tutti. Nessuno è migliore di un altro, abbiamo solo ruoli e posizioni diverse, ma non dignità diverse. Amen?
Amen.
Alleluia.
Grazie.
Elia, non dobbiamo guardarlo come un modello perfetto, ma semplicemente per quello che lui faceva. Quindi un uomo che riusciva
ad
ascoltare. Mosè viene chiamato l'uomo più fedele e l'uomo più mansueto sulla terra. Perché? Che la sua grande fedeltà non consisteva nel fare le cose, prima di tutto consisteva nell'ascoltare. Solo chi ascolta può fare, solo chi ascolta può parlare. Quanto è importante il nostro rapporto personale con lui? Quanto è fondamentale andare dentro questa situazione? Perché? Perché nessuno può fermare qualcuno che ha un incontro personale con Dio. Quando lui ti parla, tu diventi inarrestabile. Inarrestabile. Nessuno può fermarti. Perché? Perché sai che la parola di Dio abita dentro di te. E nessuna parola che Dio ti ha dato tornerà a lui a vuoto.
Amen.
Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. e senza misura, non mettere limiti a Dio. L'unico limite che Dio ha è quello che noi gli mettiamo. Gli unici limiti che Dio ha nella nostra vita sono quelli che noi mettiamo. Non dire mai più non è possibile. Non dire mai più questo non succederà, non potrà succedere mai. Non dirlo mai più. Non mettere limiti alla sua opera e alla tua vita. Non mettere limiti a quello che lui può fare, vuole fare nella tua vita. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera. Ti diamo tutto il ringraziamento e grazie per come parli alle nostre vite. Tutti coloro che sono deboli, che stanno attraversando momenti particolari nella loro vita, tutti coloro che stanno attraversando per il mare nella tempesta, noi vogliamo dichiarare nel nome di Gesù che ognuno di loro percuoterà le onde e camminerà a piede asciutto nel nome di Gesù, come è scritto, Padre, in Ebrei 11, che attraverso la fede spensero la violenza del fuoco. Nel nome di Gesù noi vogliamo dichiarare che coloro che stanno attraversando per il fuoco, stanno passando, nel nome di Gesù attraverso la fede riusciranno a uscirne fuori indenni, nel nome di Gesù. Problemi con i figli, Padre, prego per tutte le madri, per tutti i padri, nel nome di Gesù preghiamo insieme e ci accordiamo affinché tu possa dare rivelazione della tua grandezza, dei tuoi piani, dei tuoi progetti per i loro figli. È scritto che tutti i figli appartengono a Cristo e sono santificati nei genitori. Nel nome di Gesù noi vogliamo dichiarare questa promessa, Padre, per tutti quei genitori che si trovano disperati in questo momento, che hanno questi figli lontani, che stanno vivendo magari in maniera dissoluta, Padre. Nel nome di Gesù, che siano fortificati con queste parole, che i figli sono santificati nei genitori, il marito santificato nella moglie, la moglie santificata nel marito, i figli santificati nei genitori, appartati per te. Oh Padre, che ogni persona che si sente scoraggiata in questo momento, che sta attraversando per momenti difficili, che possa vedere in tutto questo dramma e nella tragedia che sta vivendo un momento in cui Dio può parlare alle loro vite. Un'occasione meravigliosa per ricevere una rivelazione più profonda che li porterà non solo ad avere una rivelazione più profonda, ma a riprendersi tutto quello che hanno perduto. Così come è stato nella vita di Giobbe, che tu gli hai dato il doppio di tutto quello che gli era stato rubato, il doppio di tutto quello che gli era stato portato via, perché era un uomo che non sapeva custodire i tuoi beni. Thank you.
questo noi ti ringraziamo stasera. Grazie per come ci incoraggi, per come ci rialzi, per come ci spingi ad andare avanti. Per questo noi ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia, papà, nel nome di Gesù.
Amen.